Cari fratelli e sorelle nel Signore, per questa particolare meditazione odierna da Zurigo, salutiamo tutti nel mondo intero, tutti coloro che vivono ovunque nella dispersione, nel prezioso nome del Signore nostro Gesù Cristo. Anche se ogni nuovo giorno siamo arrivati a un giorno più vicino presso la gloria di Dio, ringraziamo il Signore che ancora possiamo vivere nel tempo della grazia e della pace. Quale grazia che Dio ci ha destinati e ci ha predestinati a udire il messaggio che serve al nostro compimento. Che il Signore possa accordarci che fino alla fine ci atteniamo alla vera dottrina affinché al suo ritorno glorioso possiamo appartenere alla schiera dei vincitori, alla sposa dell'agnello, che il buon pastore proprio ora possa fortificare e aiutare il suo servitore fedele, l'anziano portatore della parola, ungere e benedire le sue labbra tramite le quali egli poi ci parlerà. Che la predicazione odierna possa diventare per noi tutti di grande benedizione, che rimane in eterno, che l'Onnipotente possa rendere vivente la parola nel nostro cuore mediante lo Spirito, affinché possiamo anche sperimentare ciò che avremo udito. Prima della preghiera vorrei leggere una parola in Romani 9. Romani 9, leggo i versetti da 15 a 33. Poiché egli disse a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché rimprovera egli ancora, poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatto così. Il vesaio non è forse patrone dell'argilla per trarre della stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e fare conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi che d'ira preparati per la perdizione, e ciò per fare conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra i gentili. Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che dei gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in Lui non sarà deluso. Sta scritto qui che tutto è grazia non meritata, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Oggi vogliamo metterci a disposizione di Dio, perché senza Lui non possiamo fare assolutamente nulla. Che il Signore possa fare di noi dei vasi al suo onore, per la sua gloria. Ora vogliamo pregare. Padre Celeste, pieno di grazia, insieme guardiamo in alto verso di Te, da dove viene il nostro aiuto. Grazie, Signore, che il Tuo Vangelo, valido in eterno, e la Tua redenzione compiuta sono realtà, e che possiamo riposare in essi. O Dio, ricordati del Tuo patto che hai concluso con noi, ricordati del sangue che hai versato per noi, di tutte le Tue promesse che Tu ci hai dato, e dacci la vita eterna. Siamo riconoscenti che la Tua destra è ancora sempre innalzata e serba la vittoria, che non guardiamo più alle cose visibili, ma soltanto a Te. Che speranza e certezza che Tu ritornerai con grande gloria, e che noi tutti potremmo guardare a Te. Continua a benedire, fortificare e custodire il nostro caro fratello Frank in un modo come mai prima, e toccalo particolarmente in modo tangibile nel suo corpo. Benedici ovunque sulla terra tutta la Tua schiera riscattata dal sangue, e ponaci in modo nuovo sul terreno della fede e della vittoria. Signore, tu sei così buono, la tua grazia non cessa mai e la tua fedeltà vale per sempre. Signore, mettiamo tutto, il resto nelle tue mani paterne benedicenti. E abbiamo fiducia che il migliore per noi è ancora da venire. A te, l'unico vero Dio, appartengono ogni onore, ogni lode, ogni gloria, ringraziamento e onore, nel nome santo di Gesù. Amen. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore, nel prezioso nome del Signore. Siamo riconoscenti a Dio che possiamo avere queste riunioni, riconoscenti per la parola di introduzione che il fratello Baumgartner ha letto. In essa sono stati messi in rilievo i concetti grazia, elezione, promesse, fede. Ogni passo biblico ha un nucleo e ancora un nucleo. Tutti sono delle enunciazioni potenti e veramente vale la pena di leggere ancora una volta ogni passo biblico e di ringraziare il Signore per questo. Per me questo oggi è un giorno molto particolare. Per prima cosa voglio salutare tutti nella Svizzera, tutti i fratelli e le sorelle nella Svizzera. Da più di 50 anni, ogni ultima domenica del mese, sono stato qui, ho tenuto più di 600 predicazioni qui e ora queste predicazioni vengono trasmesse in tutto il mondo. Ma posso dire che dal 1961, quando per la prima volta con il mio fratello Helmut sono andato in Svizzera a Zurigo per prendere parte ad una riunione degli uomini d'affari del pieno Evangelo, da allora il mio cuore è rimasto qui e siamo legati così intimamente. E oggi vorrei esprimere il mio ringraziamento che proprio la Svizzera partecipa in modo particolare alle spese che sono sorti nel mondo intero in questa grande opera missionaria. Dio vi benedica anche tutti nei dintorni in Austria. Che Dio vi benedica. Abbiamo iniziato nei tre paesi di lingua tedesca e poi in tutti i paesi vicini. E Dio fin dal principio ha aperto le porte, i cuori e così la parola del Signore è penetrata fino all'estremità della terra. Dunque, in tutti gli anni sono venuto con piacere a Zurigo e riteniamo che una volta al mese potranno di nuovo avere luogo delle riunioni, anche se personalmente non posso venire. Delle riunioni potrebbero avere luogo anche via trasmissione, o se i fratelli possono portare la parola. Avvenga la volontà del Signore in ogni cosa. Questo è il nostro sincero desiderio, cioè che avvenga la volontà di Dio. Ritornando alla parola d'introduzione, iniziava con la grazia, la misericordia. A chi Dio avrà fatto misericordia, egli è stato misericordioso, e di chi avrà avuto compassione, egli avrà avuto compassione verso di lui. Chi egli salva, chi egli guarisce, chi egli si rivela, a chi dà un compito. Siamo totalmente dipendenti da Dio, come il nostro Signore lui stesso ha detto: non sono io, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. E lo stesso Signore in Giovanni 5, 19 ha detto, lo stesso Signore ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il più grande uomo di Dio, senza la benedizione di Dio, non può fare nulla. Senza le istruzioni di Dio, non può fare nulla. E oggi parleremo brevemente in merito, cioè che il Signore con il mistero del fatto Branham non ha fatto la conclusione, ma un proseguimento è avvenuto, e il Signore stesso porterà la sua opera a compimento. Però lasciatemi brevemente parlare del tempo in cui ora viviamo. Noi tutti percepiamo la perplessità di fronte a tutto ciò che accade, è esattamente da un anno, da quanto il documento chiamato Accordi di Abramo è stato firmato, e guardiamo verso il Medio Oriente, guardiamo ad Israele, e a questo riguardo leggeremo due passi biblici. L'uno concerne il riscaldamento della terra. È veramente stato detto in anticipo, più di 2850 anni fa, dal profeta Isaia, ciò che sarebbe accaduto quando il Signore avrebbe riparato il danno fatto al suo popolo Israele, che la luce del sole sarà sette volte più viva, più forte. E noi parliamo del riscaldamento della terra, del cambiamento climatico, cerchiamo delle soluzioni. Non c'è alcuna soluzione. La scrittura deve adempiersi e si adempirà. Ciò che è importante in tutto ciò è che noi riconosciamo in che tempo siamo realmente arrivati. E noi tutti sappiamo ciò che il nostro Signore, in Matteo capitolo 24, ha detto tutto in anticipo, ciò che sarebbe accaduto sulla terra fino al ritorno del Signore e anche dopo il ritorno del Signore. Però leggiamo ora i due passi biblici dell'Antico Testamento. Per favore, leggiamo in Isaia capitolo 30, versetto 26. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte più viva come la luce di sette giorni assieme. Nel giorno che il Signore fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse. Per favore, leggiamo ancora in Gioele, capitolo 4, versetti 1 e 2. Infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme, amen, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Là li chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo d'Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese che hanno spartito fra di loro. Che il Signore sia ringraziato che nella profezia biblica tutte le cose sono state dette in anticipo che poi debbano adempersi. Nessuna profezia della Scrittura, nessuna promessa rimarrà inadempiuta. E noi tutti sappiamo che il popolo di Israele è stato disperso tra le nazioni pagane. Ed esattamente come l'abbiamo letto, e potremmo prendere altri passi biblici, Dio alla fine dei giorni radunerà il suo popolo da tutti i popoli e lingue e lo avrebbe ricondotto nella sua patria. C'erano giorni determinati nel corso della storia della Chiesa, nel corso della storia in generale. Non vogliamo entrare nei particolari, ma c'era un 14 maggio 1948, quando Ben Gurion ha proclamato lo Stato d'Israele. E fratelli e sorelle, ringraziamo Dio il Signore che Egli veglia sulla sua parola e ciò che Egli ha promesso e detto, Egli lo adempie, che sia riguardo ad Israele, alla vera Chiesa, alle nazioni, che sia nell'ambito spirituale che sia nell'ambito naturale, tutto ciò si adempie come sta scritto. Perfino nel breve testo che il fratello Baumgartner ha letto, sei volte l'Apostolo si è riferito all'Antico Testamento, in questi pochi versetti sei volte si è riferito all'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento sempre e sempre di nuovo si è riferito a ciò che è stato detto in anticipo nell'Antico Testamento e che stava scritto in esso e che ancora oggi sta scritto. Quanto riconoscenti possiamo essere che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, come è stato messo in risalto nel primo versetto, quando Dio, il Signore, disse: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. E poi se pensiamo alle parole di Mosè, che ha fatto salire la sua preghiera a Dio con tutto il suo cuore. O Dio, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Poi sta scritto, Dio ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figlioli di Israele il suo operato. Dio ha sempre usato degli uomini i quali potevano dire e annunciare ciò che Dio aveva deciso nel suo piano. E fratelli e sorelle, vorrei fare ancora una sola considerazione che non va tanto bene qui. Chi nega Dio deve veramente riflettere, dovrebbe veramente riflettere. Io appartengo a coloro che non hanno tempo per ascoltare le notizie, ma alle ore 22, così mi sono promesso, voglio ascoltare le notizie del giorno. E negli ultimi giorni c'erano le notizie e poi una breve intervista con qualcuno che aspira ad un'alta posizione da noi nel governo della Germania federale. E alle domande che gli sono state poste ha risposto in modo elegante. E l'ultima domanda che gli è stata posta era: lei crede a Dio? E la risposta era no. Veramente sono stato colpito, veramente sono rimasto colpito. Un uomo che dà delle risposte sensate alle domande che gli vengono poste, che gli sono state poste. Poi l'ultima domanda, lei crede a Dio? E poi disse no. Pensavo che ciò non va. come ci possono essere delle persone in un paese cristiano, dove tutti festeggiano Natale, Venerdì Santo, Pasqua, Pentecoste, un paese cristiano e poi uno dei più grandi politici dice di non credere a Dio. Abbiamo bisogno di tali uomini nel governo? Scusatemi per questa osservazione. Veniamo al nostro tema. È veramente grazia non soltanto di credere a Dio, al creatore del cielo e della terra, a Elohim, all'unico Dio vero e vivente che ha chiamato l'universo all'esistenza e che poi si è rivelato in forma visibile quale Signore, quale Yahweh. Noi tutti conosciamo la storia della creazione e conosciamo in gran parte l'Antico e il Nuovo Testamento. Dio, il Signore, si è manifestato personalmente nel giardino di Eden, ha parlato con Adamo. Egli era presente e sul far la sera veniva nel paradiso e aveva comunione con gli uomini. Se si fosse chiesto ad Adamo, lei crede a Dio? Cosa sarebbe stata la sua risposta? Cosa sarebbe stata la sua risposta? Fratelli e sorelle, soltanto se abbiamo imparato a conoscere Dio personalmente, se abbiamo udito la sua voce, la sua parola, allora non crediamo soltanto in Dio, ma crediamo a Dio e ciò che Dio ha detto nella sua parola. E a questo appartengono tutti coloro che in questo tempo credono e accettano di cuore il messaggio divino. Perché chi crede Dio, come Abramo credeva Dio, riceve la promessa. Dio non se ne va con parole vuote. Ogni volta che Dio ha parlato, egli ha dato delle promesse, delle istruzioni. Dio non fa mai delle parole vuote. E così ringraziamo il nostro Signore per tutti i profeti dell'Antico Testamento che conoscevano Dio personalmente, che avevano udito personalmente la sua voce, che hanno visto la sua gloria, come il profeta Isaia, che poi udì la voce che il Signore lo mandava. Fratelli e sorelle, c'erano degli uomini di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Quante volte ho testimoniato ad alta voce e chiaramente questo in questi 55 anni passati. Nel tempo attuale molti riferiscono di ciò che avviene oggi. Quante proclamazioni dell'Evangelo, quanti correnti di fede, quanti programmi, quanti evangelisti, tutto il mondo religioso è pieno di programmi. Ma dove è Dio? Dove sono le promesse dove si adempie la Sacra Scrittura, Dio chi ha incaricato nel nostro tempo di portare la sua parola, anche questo abbiamo sempre di nuovo dovuto dire, che il Nuovo Testamento inizia con l'operanto soprannaturale di Dio. Ecco che viene l'angelo Gabriele a Zaccaria, a Maria. Ovunque avvengono delle cose soprannaturali, perché la profezia biblica si adempie. Poi apparve un uomo di Dio sulle rive del Giordano, annunciando il messaggio divino. Poi è stato mandato a lui un gruppo di uomini per chiedergli: chi sei tu? E sei Elia? No, non lo sono. Sei tu il Cristo? No, non lo sono. Sei tu il profeta? No, non lo sono. Allora chi sei tu? Chi sei tu allora? E poi Giovanni dà la risposta nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 23. Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, appianate una strada per il nostro Dio. Dunque non è apparso solo come evangelista, ma aveva una chiamata divina, un ministero collegato con la storia divina di salvezza, e perciò tutti coloro che hanno accettato e prestato fede a Giovanni Battista e al suo messaggio non soltanto sono diventati credenti, ma si sono lasciati battezzare. Ciò era la conferma che realmente credevano, e il Signore stesso ha messo ciò in risalto. Chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Però chi non avrà creduto sarà condannato. Come spesso abbiamo detto, e il fratello Branham l'ha accentuato in modo particolare, l'incredulità è il peccato più terribile che ci possa esistere sulla terra. Chi mette in dubbio ciò che il Signore ha detto, e Satana l'ha fatto. Satana ha messo in dubbio ciò che Dio aveva detto ad Adamo e ha incluso Eva. Dio ha veramente detto? Così sono sorti il dubbio e l'incredulità. Il peccato originale è la separazione da Dio, la morte. Fratelli e sorelle, perciò Paolo scrive: affinché non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo. L'incredulità ci separa da Dio, l'incredulità è mortale, punto, niente più, proprio niente, punto. Nessuna seconda predicazione, niente più affatto. Chi non crede Dio lo fa bugiardo, è disqualificato per sempre, punto. E perciò È così importante di credere ciò che la Scrittura ha detto, non soltanto di credere ciò che la Scrittura riferisce, ciò che è stato detto ad Abramo, ciò che è stato detto a Noè, ciò che è stato detto a Mosè, ciò che è stato detto ai profeti, ciò che è stato detto a Pietro, a Paolo, o ripetere ciò che sta scritto nella Bibbia, ma deve essere stabilita una comunione personale con Dio. E la fede viene dalla predicazione, e la predicazione viene dalla parola di Dio. Oggi permettetemi che guardo indietro ad un giorno particolare nella mia vita. So che non tutti ascoltano con piacere quanto riferisco delle esperienze naturali, ma proprio così ci sono abbastanza fratelli e sorelle che si rallegrano di cuore, che con il mistero del fratello Branham non tutto era terminato, ma che ha avuto un proseguimento. Oggi, una settimana fa, era il 19 settembre ed era un giorno particolare. Nel 1976 a Edmonton, Canada, un giorno particolare, una domenica. Fratelli e sorelle, nessuno può immaginarsi ciò che significa udire la voce del Signore con queste orecchie. E io pensavo ieri e oggi in merito che la voce del Signore, scusatemi che dico questo chiaramente, in buon tedesco non si potrebbe mai dire con l'accento bavarese, con l'accento austriaco o svizzero, ogni volta, assolutamente, ogni volta, in un puro tedesco, limpido e chiaro, così ogni singola parola è stata pronunciata. Dico questo, tra l'altro, fratelli e sorelle, il fine settimana, il 18 e 19 settembre 1976, ciò lo prenderò con me nell'eternità. Era veramente un sabato quando il fratello Don Bomblitz mi fece visita nella casa dove avevo il mio alloggio, e disse in realtà che Dio, dalla dipartita del fratello Branham, ha fatto nel mondo intero delle cose grandi, e disse: fratello Frank, Dio ha potuto usarti per portare in tutto il mondo il messaggio divino. Dimmi Il tuo ministero non dovrebbe essere scritto nella Bibbia, come il ministero del fratello Branham è scritto nella Bibbia. L'ho semplicemente fatto tacere. Ho detto, per favore, fermati, fermati col fantasticare. Per favore, fermati, prendi un altro tema. E poi siamo venuti a parlare su altre cose. Questo era il sabato tra le ore 10 e 11 di mattina. E ho soltanto detto, per terminare, come può essere che il mio ministero sta scritto nella Bibbia e la mattina seguente il sole brillava già nella stanza, ero già vestito, ho preso la Bibbia, mi sono alzato per leggere e così come udite la mia voce, mio servitore, secondo Matteo 24, dal versetto 45 al versetto 47, ti ho destinato a distribuire il cibo a tempo debito. Ciò è vero come Dio vive, è vero come sta scritto nella Bibbia. Anche i versetti sono stati citati al 100%. Dio l'Onnipotente e la Sacra Scrittura sono testimoni che Dio non ha citato soltanto Matteo 24, ma anche i versetti da 45 a 47. Gli altri versetti, lo sapete, da 48 a 51 parlano del servitore malvagio che si immagina anche di dire qualche cosa, ma ciò non ci riguarda. È sempre così che Dio manda i suoi servitori e il nemico manda poi i suoi per rendere non degni di fede gli uomini di Dio. Ora leggiamo una volta il testo. Per favore, fratello Borg. Matteo, capitolo 24, versetti da 45 a 47. Quale è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vito a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Che il Signore sia ringraziato. Perdonatemi che ho iniziato troppo presto. Che il Signore sia ringraziato. Avete voi tutti letto con noi, letto con attenzione, fino al 19 settembre 1976, valeva la domanda: chi è il servitore fedele che il Signore ha costituito sopra i suoi domestici? Chi è? Questa era la domanda da quando il Nuovo Testamento è stato scritto. Chi è il servitore fedele e prudente. Cosa posso fare io? Cosa poteva fare il fratello Branham per il fatto di aver ricevuto una chiamata divina? Un Paolo, un Pietro, un Giacomo, o forse un Mosè o un Isaia, un qualunque uomo di Dio potevano fare qualcosa? Ho chiesto, ho pensato che il Signore mi avrebbe parlato. Per favore, credetemelo, neanche una sola volta, ma Dio è Dio e il Signore decide ciò che Egli fa. Dunque, la domanda era: chi è questo servitore fedele e prudente che il Signore ha costituito sopra i suoi domestici? Non soltanto per predicare l'ultimo messaggio, ma per dire, per ordine di Dio, a tutti i fratelli nel servizio, che non debbono andare oltre ciò che sta scritto nella Sacra Bibbia, che non debbono portare delle dottrine estranee, nessuna interpretazione, di non venire con la pretesa, ma il profeta ha detto, tutto ciò che il profeta ha detto deve essere ordinato nella Bibbia. E il profeta ha detto, non accettate nulla se non sta scritto nella Bibbia. Il profeta ha spesso ripetuto che sta scritto in Apocalisse capitolo 22 che non si deve aggiungere o togliere nulla alla parola scritta. In breve, questo era il compito di Dio e il mio compito è realmente accaduto in duplice modo. Voi tutti lo sapete, non soltanto da oggi, lo sapete da 55 anni. Ciò che il Signore ha detto il 2 aprile 1962. Fratelli e sorelle, io dico la verità davanti all'Iddio Onnipotente. Non voglio citare i dettagli di questa potente esperienza. Quanto sono stato preso fuori dal corpo e potevo vedere come avevo allargato le mie braccia dicendo queste parole, caro Signore, non mi ascolteranno. Ed egli mi diede la risposta, servitore mio, il tempo verrà in cui ti ascolteranno, ma qui sono i due punti. Io ti manderò di città in città a predicare la mia parola. Questo era il primo punto. E il secondo, viene una grande carestia, immagazzinate dei viveri e generi alimentari. Anche in questo non vogliamo entrare nei dettagli, ma il profeta di Dio nel nostro tempo, il primo aprile 1962, ha detto, non posso fare il viaggio in Svizzera, devo ritornare a Jeffersonville per immagazzinare lì il cibo. Lo stesso uomo di Dio ha parlato nel primo suggello che il cibo doveva essere immagazzinato nel settimo suggello due volte, subito all'inizio e subito alla fine. Al fratello Neville egli disse all'inizio: ora il cibo è stato immagazzinato, e alla fine disse: se io non potrei eseguirlo, Dio avrà qualcuno che potrà usare per questo. Ma questo uomo di Dio, il 3 dicembre 1962, mi disse: il cibo che tu devi immaginare è la parola promessa per questo tempo, e si trova nelle predicazioni che sono state registrate su nastri. Poi, con particolare accento, per favore, aspetta con la distribuzione del cibo finché tu ne abbia ricevuto il resto. Fratelli e sorelle, ci troviamo nell'ultima parte della storia divina della salvezza. Non siamo una qualunque opera missionaria, no, siamo stati destinati da Dio ad annunciare la parola pura e santa. E poi le promesse che sono state date per questo tempo fino al ministero del fratello Branham. Per favore, gettate uno sguardo in tutto il mondo. Quanti carismatici, quanti evangelisti con il loro proprio programma, uno di loro si è mai riferito alla promessa che il Signore ha dato per il nostro tempo? Vale a dire: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Uno di tutti questi uomini ha mai parlato qualche volta di ciò che si tratta veramente per la vera Chiesa di Cristo? Tutti sono rimasti nella loro dottrina della Trinità, nel battesimo trinitario, nelle loro chiese, nelle loro assemblee, nelle loro opere missionarie. Neanche uno è ritornato a Dio, alla parola e al messaggio, e possiamo dire per grazia è piaciuto al Signore che veramente fin dal principio, dal 1949, quanto per la prima volta ho udito da Hal Harman quale ministero aveva il fratello Branham e ciò che Dio faceva tramite il suo ministero, il mio cuore batteva e c'era qualcosa che io non riesco a spiegare. Ecco che Dio ha provveduto nel 1953, nel 1955, nel 1958, nel 62 e in tutti gli anni. Dio ha veramente preso cura che io ho ricevuto tutte le predicazioni tenute dal fratello Branham durante gli anni che era in vita. Così sono stato direttamente informato riguardo a ciò che Dio voleva fare ora. E fratelli e sorelle, che il Signore sia semplicemente ringraziato. Prima, negli anni 50, avevo delle porte aperte Nel 1958 ho predicato già nei paesi vicini. Nel 1960 dovevo diventare il direttore per l'Europa di T.L. Osborne, che in quel tempo era uno dei più grandi evangelisti. Ma Dio, il Signore, ha guidato tutto in un modo meraviglioso. Voi tutti conoscete le altre esperienze, non ho più bisogno di dire niente in merito. Ora guardo a tutti gli anni passati e ringrazio il Signore per tutte le porte aperte. Ho detto quante volte durante i 50 anni passati ho predicato a Zurigo. Ho menzionato che tutte le predicazioni degli anni 80 ora possono essere udite nel mondo intero, ma anche il Signore ha aperto le porte nelle nazioni vicine. In Romania sono stato esattamente 30 volte, in India sono stato esattamente 23 volte, ho volato 17 milioni di miglia aereo, ogni mese sono stato in viaggio, ho preso tutto ciò su di me, anche la differenza del fuso orario, ogni volo notturno, ho preso tutto ciò su di me per portare questo ultimo e santo messaggio. E il fratello Branham metteva in risalto che la fine deve essere uguale all'inizio. Dio ha potuto usarlo per ordinare nuovamente le dottrine bibliche della Deità, del battesimo, per ordinare tutto biblicamente. Ringraziamo Dio e il Signore per il fatto che abbiamo trovato grazia presso di Lui, l'Onnipotente, che abbiamo riconosciuto il mistero che ha adempiuto tramite il fatto Branham, cioè che un profeta sarebbe venuto come Elia. Ed Elia sta scritto che ha riedificato l'altare e che Dio rispose con fuoco e che i cuori del popolo sono stati ricondotti a Dio. La stessa cosa avvenne nel nostro tempo. La dottrina, la pura dottrina riguardo a tutto, all'elezione, a tutte le promesse. Prendiamo solo ciò che il fratello Baumgartner ha letto. Si parla di grazia, di fede, di promesse. Tutto è qui. E i veri figlioli di Dio sono partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Ma che ciò sia ancora menzionato, i piedi del fratello Branham hanno calpestato 15 paesi e in 12 paesi le persone hanno udito la parola di Dio con la sua voce, ma erano tutte delle predicazioni evangelistiche. Soltanto dopo la sua dipartita il messaggio, la completa parola rivelata e santa è stata annunciata. E sapete quanti passi biblici utilizziamo nelle nostre predicazioni, come colleghiamo insieme l'Antico e il Nuovo Testamento. Nessuno ci entra che Dio ha pronunciato una chiamata, ma ringrazio il Signore, e poi sta scritto, se io mando qualcuno e voi lo ricevete, ricevete me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Mi è difficile di dirlo, ma che da oggi in poi tutti coloro che deridono una chiamata divina e si burlano il merito e passano oltre, poi vanno avanti sulla propria via. Per favore, chiedetevi se avete trovato grazia presso Dio. Chi ora trova grazia davanti a Dio, Dio gli fa conoscere la sua via con la propria Chiesa fino al compimento. Gli fa conoscere quale compito William Branham ha eseguito e Dio l'ha confermato migliaia di volte. È proprio così. Tutti lo sanno. Quando viene posta la domanda chi è il servitore fedele e prudente, dal 19 settembre 1976 il Signore stesso ha dato la risposta. Vedremo dove andranno a finire tutti coloro che passano oltre, che mettono in ridicolo questa chiamata. Vedremo quale fine faranno. Vedremo dove tutti andranno a finire che ora sono sinceri e onesti, che credono di cuore, che credono che noi viviamo l'ultima parte della storia divina della salvezza, e ciò personalmente non soltanto possiamo riferire ciò che Dio ha fatto nel mistero del fatto Branham dal 1933 fino al 1965, ma possiamo riferire ciò che Dio ha fatto per grazia in milioni di persone, in tutti i popoli e lingue. E ci sarà una schiera innumerevole che crede di cuore, che è stata chiamata, separata e che porta con me l'opprobrio, perché tutti coloro che il Signore ha chiamato subiscono calunnie e devono attraversare tante cose impossibili, ma che il Signore sia ringraziato che Egli ha preso cura affinché potessimo sentire la parola di Dio originale, che sappiamo che se parliamo del messaggio, che ci riferiamo alla parola santa di Dio, proprio così, che io possa dirlo ancora una volta, io ti manderò di città in città per annunciare la mia parola. Questa è la prima parte, e su questa parte il Signore a Marsiglia ha richiamato la mia attenzione quanto mi ha gridato: mio servitore, alzati e leggi, secondo Timoteo capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 7. È destinato a te, e là sta scritto predica la parola a tempo e fuori di tempo. Fratelli e sorelle, non vi racconto alcuna storia, vi racconto ciò che Dio ha fatto per grazia nel nostro tempo. Che tutti i fratelli nel servizio possano rispettare di cuore ciò che Dio ha affidato al fratello Branham, ciò che mi è stato affidato e per la grazia di Dio ciò che ho trasmesso a tutti i domestici su tutta la faccia della terra, in tutti i popoli e lingue. E alla fine ci sarà un solo cuore e una sola anima, non ci sarà più nessuna domanda aperta. Il Signore stesso si alzerà e porterà a compimento la sua opera iniziata di redenzione, che nel nostro tempo va veramente verso il suo compimento. Maranatha, il ritorno del Signore è davanti alla porta. Tutti i segni del tempo, tutto lo dimostra. Ma per noi la cosa principale è di credere e di accettare tutte le promesse di Dio. Ancora una volta, da Zurigo, diciamo a tutti i popoli e lingue che la benedizione del Dio onnipotente possa riposare su di voi tutti, particolarmente sopra tutti i domestici, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Ci alziamo e ringraziamo ancora. Il fratello Borg ringrazierà. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto cuore per la tua parola preziosa che abbiamo udito. Ti ringraziamo per il mistero del fratello Branham che ha immagazzinato il cibo. Ti ringraziamo per il mistero del fratello Frank, per il tuo servitore fedele a cui hai dato il compito di distribuire il cibo. Ti ringraziamo che possiamo essere testimoni auricolari e oculari di questo ministero. Tu hai parlato ai nostri cuori. Ti ringraziamo per tutte le parole della Scrittura. Tu ci hai dato grazia così che possiamo credere ciò che dice la Sacra Scrittura. Non è il nostro merito, Signore, è grazia che Tu ci hai dato. Vesci il tuo popolo da Zurigo nel mondo intero, tutti coloro che hanno udito e creduto questo messaggio, questo ultimo messaggio. Sii ringraziato per tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen.